una cosa che non possiamo controllare da dove veniamo. E non c'è giustizia o ingiustizia, ci sono punti di partenza diversi. Prima accettiamo questo concetto, prima ci mettiamo in pace un pochino con noi stessi. Non dico che non possiamo desiderare di migliorare le nostre condizioni, anzi, ma sarà proprio l'accettazione delle condizioni iniziali che ci permetterà di trovare la forza di migliorare. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Buongiorno e buon San Valentino se state ascoltando questa puntata proprio il 14 febbraio, giorno dell'uscita della puntata. E non solo, oggi per me segna una data importantissima che non dimenticherò mai, infatti da oggi il mio libro esce in tutte le librerie, quindi finalmente posso dirvi lo potete ordinare online a lacuradellafelicita.it oppure potete trovarlo in tutte le librerie. La cura della felicità è il mio primo libro, sono felicissima, sono veramente inondata di emozioni pazzesche in questo momento e vedere il mio libro sullo scaffale della libreria è stata un po' la visione degli ultimi anni, che avete presente quando uno si fa la visione della vision board a fine anno, c'era sempre l'idea del libro, quindi per me è un grande piacere, un grande onore, perché l'ho sempre saputo che a un certo punto avrei voluto mettere nero su bianco parte di me a servizio poi di chi mi leggerà. E in questa giornata speciale ho scelto di trattare un argomento che ho iniziato su Instagram ed è stato un argomento che ha prodotto moltissime, moltissime riflessioni. L'argomento del privilegio. Contestualizzo, per chi non mi seguisse su Instagram, come sapete siamo reduci dal Festival di Sanremo del 2023 e la prima serata Chiara Ferragni ha interpretato un monologo, una lettera a se stessa bambina, e questa lettera ha inevitabilmente attratto su di sé l'attenzione della critica nazionale, e uno dei punti che mi ha stonato un pochino, ma non tanto per il discorso, adesso ci arrivo, è il punto del privilegio. Cioè, riassumendo, Chiara Ferragni non può permettersi di portare avanti un discorso del genere perché lei è una privilegiata. Voglio precisare che in questo podcast io non darò la mia opinione sul discorso, così come non ho fatto su Instagram, perché penso che l'opinione personale sia appunto personale, cioè non aggiunga e non tolga niente a nessuno, perché è filtrata secondo il mio vissuto, secondo le mie credenze, secondo i miei valori, quindi diciamo che le opinioni di gusto lasciano un po' il tempo che trovano. Ma volevo sottolineare questo discorso del privilegio proprio perché penso che sia deleterio il discorso fatto sul tu non puoi parlare perché sei privilegiato, ma deleterio soprattutto per chi si focalizza moltissimo su questo concetto del privilegio, quasi come diventasse un blocco per chiunque altro per poter agire, per potersi dare un'opportunità di miglioramento. E ti prego di ascoltare il podcast fino alla fine, anche se stai iniziando a sbuffare o ti friggono le mani magari dicendo ma no, non è capito niente, lei è una privilegiata, non si può permettere, perché secondo me ci possono essere degli spunti interessanti, soprattutto fino alla fine dove c'è un invito un po' a tutte le donne. Allora, volevo partire da diversi concetti che sono emersi proprio da Instagram, da un reel di Instagram, che peraltro è stato commentato tantissimo in un modo estremamente educato, quindi io sono veramente orgogliosa della mia community, perché di solito su questi temi si tende un pochino a esagerare online, cioè trovi veramente i leoni da tastiera. Ecco, nel mio caso anche il disaccordo sul mio concetto, che ci sta assolutamente, è stato sempre espresso con estrema educazione, quindi io sono molto contenta di continuare questa discussione con voi, perché siete la community che insomma con cui si può fare questo, quindi grazie. E volevo anche dire che vi ho chiesto sulle storie, volete un approfondimento, e c'è stato un 98% di sì, quindi eccomi qua a dare l'approfondimento proprio la settimana dopo Sanremo. Peraltro un Sanremo che ho guardato anch'io, perché io in passato non guardavo Sanremo, anche perché non ho una televisione, cioè non ho un'antenna, quindi è tantissimo tempo che non guardo la televisione tradizionale. Diciamo che il mio guardare televisione si limita più o meno a alcune serie TV, alcune cose che mi interessano, che vengono selezionate, però appunto non sono live. E mi trovavo però la scorsa settimana in montagna e quindi per questo c'era la televisione attaccata all'antenna e così anche ho voluto introdurre Michael. Michael, mio marito, è canadese, lui non aveva mai visto Sanremo e ha detto ma com'è che tutti parlano di questo Sanremo? Dai, guardiamolo. E così è stato. Michael non è rimasto entusiasta dal programma, però insomma capisco perché la televisione americana, che è comunque anche la televisione canadese, loro prendono dagli americani, è una televisione molto scenografica, quindi diciamo che la televisione italiana su questo è un pochino diversa, cioè per lui era inconcepibile che un cantante cantasse tre volte la stessa canzone, mi faceva troppo ridere, ma perché canta la stessa? Perché è la canzone in gara. No, ma non capisco, perché non performa altre cose? Ma dove sono i performers? Dove sono i ballerini? No, ma è proprio la canzone, cioè nel senso devi capire che gareggia la canzone. Faceva fatica a entrare nell'ottica, è stato molto divertente questo. Quindi ci siamo guardati questo Sanremo e appunto abbiamo seguito un pochino le critiche quest'anno. E partendo dal concetto di privilegio, voglio ribadire un po' quello che avevo detto su Instagram, quindi partendo da questo, cioè che il privilegio è un concetto relativo. Il privilegio esiste, esisterà, e prima noi accettiamo che esiste ed esisterà, prima noi facciamo pace un pochino con la nostra vita. Perché esiste, esisterà? Perché le condizioni di partenza di ognuno di noi, il mondo in cui nasciamo, non lo scegliamo e ognuno di noi ha delle condizioni diverse. In mille sfaccettature, non solo economiche, parlo delle macro condizioni come economiche, sociali, religiose, ma anche delle micro condizioni, cioè una famiglia felice, genitori uniti, genitori invece che litigano tutto il giorno, i nonni, non i nonni, fratelli, non fratelli, cioè ognuno di noi inizia la propria storia e se la costruisce e questi modi sono tutti diversi. Prima noi accettiamo questa idea, prima facciamo pace con l'idea di ingiustizia. Ci torno tra un secondo sull'idea di ingiustizia. Se il privilegio è un concetto relativo, significa che chiaramente magari una Chiara Ferragni è più privilegiata di una persona come me, come io sono più privilegiata di qualcun altro, come qualcun altro più privilegiato di qualcun altro. Se poi ampliamo questo concetto al contesto mondo, è chiaro che noi persone occidentali abbiamo un privilegio immenso rispetto magari ad altre culture, soprattutto magari le donne che nascono e crescono in culture dove la donna ancora non ha diritti. Quindi se partiamo da questo presupposto possiamo dire va bene, non sono privilegiata come Pinco, ma sono più privilegiata di Pallo, e questo si applicherà sempre, ci sarà sempre qualcuno più avanti di noi più fortunato tra virgolette e qualcuno meno fortunato, quindi possiamo pure fare pace con questo fatto. Perché dobbiamo fare pace con questo fatto? Perché, e qua c'è il primo concetto nuovo, il privilegio è diverso dall'ingiustizia. È deleterio associare il privilegio all'ingiustizia, perché il privilegio significa, secondo me, secondo la mia opinione, avere determinate condizioni, ok? Quindi magari una famiglia che ti può far studiare, una famiglia unita, persone vicine che ti supportano, eccetera, eccetera, eccetera. L'ingiustizia è un'altra cosa, cioè l'ingiustizia, a mio avviso, è il fatto che, ad esempio, io sono figlia di un medico e il suo nome mi fa passare l'esame di medicina. Ecco, questo non è privilegio, questa è ingiustizia, ma è un'altra cosa. Stiamo parlando di un'altra cosa qui. Perché molte persone invece associano il concetto di privilegio al concetto di ingiustizia? Perché molte persone vivono con questa idea distruttiva e devastante che ci debba essere una giustizia divina. Quando inizi a sentire quella persona non se lo merita, è assolutamente ingiusto, allora capisco che vengono fuori queste frasi magari in momenti di disperazione, nei momenti in cui a qualcuno che amiamo succede qualcosa di brutto, eccetera. Però se analizziamo il concetto è come se noi dicessimo la vita deve avere una determinata giustizia, ma non è così, e quindi accanirsi con questo concetto che ci debba essere una giustizia, tra virgolette, un'uguaglianza di condizioni, di situazioni, eccetera, è un accanimento che è distruttivo per noi in primis. La vita non è né giusta né ingiusta, la vita semplicemente è. Noi siamo nel gioco della vita, quindi ognuno di noi è data una vita, ci sono cose che non possiamo controllare, cose che possiamo controllare, una cosa che non possiamo controllare è da dove veniamo. E non c'è giustizia o ingiustizia, ci sono punti di partenza diversi. Prima accettiamo questo concetto, prima ci mettiamo in pace un pochino con noi stessi. Non dico che non possiamo desiderare di migliorare le nostre condizioni, anzi, ma sarà proprio l'accettazione delle condizioni iniziali che ci permetterà di trovare la forza di migliorare. Perché se non le accettiamo, cioè se noi le combattiamo e quindi tutte le volte ci arrabbiamo per quello che non ci è stato dato, è molto probabile che faremo più fatica a uscire da determinati concetti, perché continueremo a manifestare quello che le condizioni al contorno ci hanno dato, perché continueremo a focalizzarci su quello che ci manca invece di focalizzarci, diciamo, sulle risorse che abbiamo, perché ognuno di noi ha le risorse. Quindi primo concetto è questo della giustizia. Quando una persona dice perché a me, io ho imparato a dire perché non a me. Cioè, è vero che a volte la vita fa schifo ed è vero che le cose succedono, però è anche vero che io mi dico, ma non è tanto perché a me, ma perché non a me. È random, succede, le cose accadono, ci sono dei su, ci sono dei giù. Se pensate a un momento, se vogliamo filosofeggiare, pensate a un momento X, ok? In questo momento ci sono persone estremamente euforiche, gioiose, perché stanno succedendo le cose più belle della loro vita, e ci sono persone devastate. Si pensi solo al terremoto terribile accaduto in Turchia. Cioè, vogliamo parlare del fatto che noi siamo qua magari a arrovellarci sul caso Ferragni e su questa e quest'altra cosa successa a Sanremo, e siamo lì a perdere il nostro tempo o comunque a investire il nostro tempo su questo, quando ci sono persone che hanno perso i propri cari, che hanno perso la casa, che hanno perso il passato, il futuro, il presente? E allora qual è il punto? È giusto invalidare quello che una persona dice o quello che una persona sente solo per il punto di partenza da cui parte? E questo è il concetto di relatività. Cioè, non è sensato andare a invalidare l'esperienza o il vissuto di una persona a fronte del vissuto di qualcun altro. È la classica frase del c'è chi sta peggio, ok? Ed è una frase che anche questa è distruttiva. Perché è distruttiva? Perché invalida. Perché il fatto che io mi passi una domenica pomeriggio magari a leggermi tutti gli articoli di Sanremo, come hanno fatto tantissimi italiani, e viva la mia vita con i miei problemi, che sono magari irrisori rispetto ai problemi di qualcun altro che vive un altro contesto, non rende i miei problemi, le mie idee e tutto non valido, non deve essere svalutato. Noi non possiamo vivere in comparazione, perché non ha senso. Non ha senso dire devo mangiare fino allo sfinimento perché c'è qualcuno che non mangia. Avete presente quando i nonni, i genitori dicevano dovete finire tutto quello che è nel piatto perché c'è qualcuno in Africa che muore di fame? Ma è rilevante in quel momento ed è giusto che sia rilevante, o meglio è giusto che sia comparabile, non rilevante, la parola è sbagliata, perché rilevante sì, la consapevolezza di non essere un'isola, di essere in un contesto più ampio ci dà molta prospettiva, ma è giusto che non sia valido. Io che ad esempio, non so, magari ho 20 anni e vengo lasciata dal mio fidanzato e sto malissimo e vivo una situazione devastante, se qualcuno mi venisse a dire ma dai, c'è chi sta peggio, guarda, tu almeno hai la possibilità di continuare a uscire e vedere chi vuoi, pensa che invece non si può neanche scegliere con chi sposare, è una verità, sì, però è distruttivo ragionare in questi termini, perché la persona che si trova davanti a questi termini dice allora sono sbagliata a provare quello che provo. Ecco da dove nasce il mio ragionamento sul privilegio relativo e sul perché perdiamo il punto quando ci focalizziamo sul privilegio. Perdiamo il punto di crescita. Il punto di crescita è take what you like and leave the rest. È un mantra che io applico a tutto, cioè prendi quello che ti serve e lascia andare il resto. Perché se noi viviamo ogni esperienza secondo il nostro vissuto, è chiaro che ci saranno esperienze, parole, discorsi, situazioni che ci risuoneranno di più e situazioni che ci risuoneranno di meno. Dov'è il punto di svolta? È che quando qualsiasi cosa ci risuona un po' meno e andiamo nella modalità, tra virgolette, vittima, tutto quello che mi manca, tutto quello che non ho, tutto quello che è ingiusto, tutto quello che avrebbe dovuto essere, perdo l'opportunità di prendere invece quello che potrebbe servirmi. Ed è qua la mentalità del ciò che mi manca versus ciò che ho. Tanto anche il fatto di focalizzarmi su ciò che mi manca non mi farà cambiare le cose. È lì che voglio arrivare. Cioè, tu puoi star male tantissimo perché ti mancano tante cose e, tra virgolette, hai avuto più sfortuna nella vita. E va benissimo, però il fatto di continuare a identificarti, a vivere solo lì, da quella parte lì, ti farà perdere tutta l'altra parte. È per quello che da quando io ho iniziato a frequentare le persone, a fare un corso, a vivere un'esperienza, con questo mindset del io vivo l'esperienza nel suo intero, poi trattengo ciò che mi è servito, lascio andare il resto. Lo lascio andare perché è chiaro che non tutto mi risuonerà, è chiaro che non tutto mi piacerà, è chiaro che non tutto sarà attinente per me. Però c'è in tutte le esperienze e in tutto c'è una parte che invece io posso trattenere. Ed è da qui che mi è dispiaciuto vedere come tutto quello che è stato detto da Chiara Ferragni, che possa piacere, che possa non piacere, ok, che ognuno di noi può avere il proprio giudizio assolutamente insindacabile, noi ci focalizziamo sul fatto che però queste parole vengano da una persona privilegiata. Va bene, vengono da una persona privilegiata indubbiamente, quindi non sto mettendo in dubbio questa cosa, però la nostra attitudine a focalizzarci solo su quello che non va, solo su quello che ci manca, è un'attitudine che farà male a noi. Quindi non sono qua in difesa di nessuno, sono qua semplicemente a portare un punto di vista differente che potrebbe essere più nutriente per noi, perché a volte sembra quasi proprio che ci autosabotiamo nei nostri modi come esseri umani, perché siamo proprio lì pronti a dire hai visto questa cosa mi manca, vedi? E così iniziamo a scavarci la fossa da soli. Un altro punto interessante, secondo me, sul privilegio è il fatto che noi diamo per scontato che la felicità sia una sorta di checklist universale. E mi spiego meglio. Quando noi pensiamo a Chiara Ferragni, diciamo, ma tanto lei cosa ne sa? Tanto lei è privilegiata, tanto lei ha tutto? Presupponiamo che quel tutto oggettivo che ha, quindi magari una condizione economica molto, insomma, di ricchezza, un matrimonio, due figli, una casa, eccetera, presupponiamo che quel tutto corrisponda alla felicità. E questo ci porta in una trappola ancora più grande, perché se noi pensiamo che la checklist della felicità sia avere di più di tutto, ecco che siamo intrappolati. Cioè, il fatto di avere dei raggiungimenti, il fatto di avere di più non significa necessariamente essere più felici. Anzi, c'è anche uno studio che adesso non ricordo esattamente il riferimento, però ricordo che questo studio raccontava degli stipendi in America, parlo di anni fa. Avevano condotto uno studio proprio sul punto, sul livello di stipendio che non aumentava più il livello di felicità. Quindi uno diceva con una RAL, ipotesi, di 70.000 euro, fino a 70.000 euro il fatto di avere una condizione economica maggiore, più agiata, quindi avere più soldi, quindi non so, da 50 a 70, aumentava il livello, diciamo, della vita di una persona, di felicità, ok, di sicurezza, eccetera, perché andava comunque ad aumentare delle cose base, quindi la sicurezza economica, il fatto di potersi permettere una casa, poi 70.000 euro lordi negli Stati Uniti, quindi ricomparateli qua in Italia, ed è uno studio di qualche anno fa. Però sopra i 70.000 euro, se uno guadagnava dai 70 agli 80, dagli 80 ai 90, dai 90 ai 100, il livello di felicità o il livello di cambiamento nella vita della persona, a prescindere dagli agi che potesse avere, non aumentava così esponenzialmente, anzi andava decrescendo l'esponenzialità con cui aumentava la felicità. Cosa significa? Significa che l'incremento di felicità non corrispondeva all'incremento di salario, di stipendio. Cosa ci dice questo? Ci dice che non necessariamente abbiamo bisogno di più di tutto, non necessariamente la felicità è questa checklist. Cioè Chiara Ferragni ha fatto il suo percorso ed è lì, dov'è? Ognuno di noi ha la stessa possibilità di fare un percorso, non è che dobbiamo diventare tutti ricchi e famosi per essere felici, non è che per aver significato la nostra vita dobbiamo avere di più in tutto. Dobbiamo cercare intanto di capire noi stessi, di capire i nostri valori, di perseguirli. Questo ci dà un pochino più di pace, anche perché questa incapacità che noi abbiamo di riempirci, cioè l'idea proprio di avere questa checklist di più, perseguire di più, arrabbiarci che non abbiamo di più, ecco, questa incapacità di riempirci, perché comunque è risaputo che siamo nell'era dove abbiamo più di qualunque altra era precedente, ok? E al contempo siamo insoddisfatti, la percezione è di non avere niente. Quindi sicuramente lì c'è un punto, ok? Perché il punto qual è? Il confronto. è che il confronto, prima ci confrontavamo col nostro vicino di casa, perché era raggiungibile il vicino di casa per capirci, e adesso ci confrontiamo col mondo intero. C'è una Chiara Ferragni che ci spara flash alla sua vita tutti i giorni su Instagram, è chiaro che quello diventa un ideale molto più vicino, molto più raggiungibile. Prima non l'avremmo neanche visto così volendo, quindi la comparazione, questa idea di felicità comparata, sicuramente diminuisce i livelli di soddisfazione. Abbiamo incapacità a riempirci, siamo come dei vasi bucati, quindi butto dentro al vaso, butto dentro al vaso, butto dentro al vaso e perdo. E non è una capacità di accontentarci, cioè la capacità di riempirci è riempirci di momenti, è dare significato a quello che stiamo vivendo, a prescindere da quello che raggiungeremo. Sono qui e ho tutto ciò che vorrei. Non significa che ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma sono qui e godo di ciò che c'è. Siamo capaci ancora di farlo questo? Io l'altro giorno ero in montagna con i miei bambini, ero lì e mi sono detta: sono ancora capace di fermarmi in questo momento e catturarlo? Sono ancora capace di prenderne l'essenza in modo che questo momento mi riempia per quello che è, a prescindere da quello che raggiungerò domani? Me lo sono genuinamente chiesta, perché dietro l'angolo avevo il lancio del libro, ok? Che è un raggiungimento importante, che sicuramente dà un nutrimento all'ego anche in una certa misura. Però una volta finito il lancio del libro ci sarà qualcos'altro, e va bene, perché questo mi motiva, mi dà senso. Anche nel mio libro parlo proprio del fatto che l'ego non è il nemico ultimo, perché noi siamo esseri ma siamo anche umani, la parte più umana è la parte quella che desidera avere di più, e va anche bene nella misura in cui noi riusciamo a distaccarci da questa necessità di avere di più per poter essere felici nel momento. Allora quello che dobbiamo chiederci non è tanto come compilare la checklist, che peraltro non è neanche universale, la felicità non è comparata, ok? Non è che io sarò felice quando raggiungerò i livelli di Pinco e di Pallo, ma riuscire a godere del momento, iniziare a chiederci: ma riesco a godere di ciò che ho, di ciò che ho raggiunto, di quello che ho desiderato? C'è una bellissima frase che mi è rimasta impressa: sii grato di quello che hai per cui anni fa piangevi. Magari oggi siamo lì a pensare a 10.000 problemi e 5 anni fa eravamo lì a piangere perché volevamo trovare la persona giusta, magari oggi ce l'abbiamo di fianco. Volevamo avere un figlio, magari oggi ce l'abbiamo questo figlio. Questo non invalida le difficoltà della vita, ok? Le difficoltà che nel quotidiano possiamo incontrare, difficoltà economiche, difficoltà gestionali, organizzative, però non possiamo neanche fare sì che tutte queste difficoltà o che i raggiungimenti o che gli obiettivi allo stesso modo invalidino quello che sto vivendo. Cioè, siamo in grado di godere di quello che c'è, di essere felici in questo momento? Questa è una domanda che lascio a voi, perché è il punto che io cerco di coltivare ogni giorno. Cioè, coltivo la mia vita in base alle virtù, cioè coltivo le virtù quotidiane che sono le virtù della felicità. Cioè, cerco io di applicare il mio meglio alla mia vita. Poi la vita risponderà, ma sono io a cambiare atteggiamento. Non lascio che siano gli avvenimenti della vita a dirmi come mi devo sentire tutto il giorno. Sono io a scegliere. Questo è il grande cambio di paradigma del filtro della felicità di cui parlo proprio nel libro. Ovviamente questo presuppone un po' un cambio del riuscire a vivere nel momento presente, non essere sempre intrappolati in questo futuro, in questa idea del domani andrà meglio, domani sarò più felice, domani avrò qualcosina in più. Imparare a vivere nel presente richiede allenamento, richiede un cambio decisamente di prospettiva su questo. Come avevo promesso all'inizio, c'è un ultimo punto che mi interessa commentare su quello che ho visto da Sanremo, ed è il punto dei commenti sui vestiti di Chiara Ferragni e su, insomma, quello che su cui ha voluto puntare. Perché è stato detto: con questo vestito da 30.000 euro avresti aiutato tantissime donne, la violenza sulle donne. Ecco, hai puntato tutto sulla estetica, sull'apparire invece che sull'essere. La tua performance non è stata il massimo, però i tuoi vestiti erano impeccabili, eccetera. Questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho pensato che la sua voce è ascoltata proprio a causa di tutto questo apparire, e questo l'abbiamo creato noi. In realtà la televisione, i social danno al pubblico quello che il pubblico cerca. I numeri non mentono, i numeri di una Chiara Ferragni sui social, i numeri di un Sanremo. quando c'è gossip, quando ci sono cose effimere, quando c'è moda, le persone guardano di più. E quindi nel momento in cui la società, il contesto sociale continua a premiare e a seguire questa parte, è chiaro che questa parte è quella che avrà. Quindi la donna nel proprio piccolo, pensiamo a tutte noi, quando veniamo invitata a un evento, qual è la prima cosa a cui pensiamo? Cosa indossare? Tutte noi, o quantomeno tra le prime tre cose c'è cosa indossare. Io ad esempio sono una persona che non si intende di moda, non mi interessa più di tanto, anzi mi mette ansia quando devo andare a un evento perché penso proprio di essere sempre fuori luogo, perché non so vestirmi necessariamente bene per ogni contesto, è una cosa che non seguo, non mi interessa granché. E comunque il mio apparire so che è importante, è dentro di me, radicato, è da quando sono bambina. Per una donna, la donna deve anche apparire. Quindi ancora prima di pensare alla preparazione, a tutto il resto, c'è l'apparenza e siamo ancora tutte legatissime a questo. E quindi abbiamo creato noi questo modello comunicativo, dove la donna può far sentire la sua voce proprio perché ha attratto l'attenzione, come? Attraverso comunque l'apparire. Siamo fatti così. La televisione ci sta dando quello che noi chiediamo, purtroppo. Quindi smettiamo di sbavare sulla borsetta firmata. Smettiamo di sbavare sull'ultimo trucco che è uscito alla moda. Smettiamo di sbavare su tutte queste cose. Prendiamoci un libro in più invece di farci una sessione di shopping inutile riempiendoci di cose che neanche non ci servono. Iniziamo a pensare di magari andare in un contesto vestiti in un modo normale, senza pensare che quello che vestiamo sia il nostro necessariamente biglietto da visita, ma parlo di merito, non di biglietto da visita. È chiaro che, cioè, vogliamo fare una buona prima impressione, ma non è che meglio sono vestita, più sono meritevole, più ho valore. Ok? Come ci hanno insegnato. Iniziamo noi a essere il cambiamento che vogliamo vedere. Non vogliamo vedere una conduttrice di Sanremo che viene commentata solo per quello che indossa o che viene commentata solo per come appare, mentre gli uomini non mi sembra che ci sia stato questo gran commento sulle giacche, sui completi, mentre per l'uomo è molto più facile questa parte. Ecco, se noi donne vogliamo cambiare il nostro approccio, dobbiamo essere noi fautrici del cambiamento. Dobbiamo smettere noi di morire di fronte a delle cose effimere. Non che non vada bene avere una parte di interesse della moda, eccetera, ma non può essere l'unica cosa a definirci. Dobbiamo essere noi a cambiare il nostro approccio e dare più importanza a quello che uno dice piuttosto che come appare. E allora così le cose cambieranno, perché ti assicuro che se le persone fossero davvero interessate a quello che una persona ha da dire, televisione darebbe questo, e invece tutti lì sul gossip a vedere questa cosa, questa qua e questo vestito, e lì ed era pettinata male, ed era vestita male, le stava male, non era il suo colore, e non era in palette, non era quest'altro, che per sé non c'è niente di male, ma se noi lo mettiamo nel macro contesto, poi ci chiediamo perché la donna è ancora mercificata, il corpo della donna viene ancora prima del suo cervello, per questo motivo. Perché siamo noi che continuiamo, alla fine, anche noi donne tra di noi purtroppo, a giudicare in modo peraltro molto molto pesante come una donna appare. Dalla nostra collega alla nostra cognata, e guarda come si è vestita a Natale, e questa cosa si è messa, e quelle scarpe non si possono vedere, e via che andiamo. E così ecco che costruiamo quello di cui ci nutriamo, siamo noi a costruirlo. Su questo volevo lasciare una riflessione, perché voglio sapere un po' anche voi cosa ne pensate. Ecco, queste erano un po' le mie riflessioni sul punto di vista di quello che è successo negli ultimi giorni, delle varie critiche. È chiaro che non è un punto di vista completo e non lo vuole neanche essere, è una conversazione, una chiacchiera come sempre con voi, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, sempre raggiungendomi sui principali social. E come sapete, il miglior modo di supportare il podcast è quello di lasciare una valutazione, una recensione, e di attivare le notifiche in modo da non perdere nessuna nuova puntata del podcast di Ralice. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!